Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura che vi dà la sveglia il sabato mattina. Una sveglia letteraria, come sempre. Oggi argomento un po' particolare, perché vi voglio proporre una serie di libri definiti per giovani adulti. Ma attenzione, non sono solo per i giovani adulti, sono per tutti, anzi consigliatissimo a coloro che magari hanno un figlio adolescente, così si possono passare il libro. Sono libri per tutti, quindi non fatevi fuorviare da questa definizione. E allora cominciamo subito. La strada nell'ombra di Jennifer Donnelly per Mondadori Editore. New York fine 800. Jo è ricca, bella e l'attende un futuro radioso come promessa sposa del rampollo di una delle famiglie più in vista della città. Jo ha tutto, ma per sé da sempre sogna qualcosa di diverso: una matita e un taccuino, un lavoro come reporter. È una tragedia inaspettata a scuotere lei e la sua famiglia, e anche l'irruzione nella sua vita di Eddie, giovane reporter che sa qual è il prezzo della ricerca della verità. Insieme a Eddie, Jo comincia a indagare, come è meglio di una giornalista di professione, sugli affari dei Montfort, che si rivelano via via sempre meno limpidi. Da leggere perché. Molto bello questo libro, che sembra un po' un feuilleton francese, che ci riporta in un'atmosfera un pochino vintage all'interno di una New York come non te l'aspetti. Molto bello, e indagherete anche voi insieme a Jo durante la lettura. Continuiamo con Flowed, gli imperfetti, di Cecilia Ahern per De Agostini Editore. In un futuro non molto lontano, il giudice Crevan è a capo della Gilda, uno speciale tribunale con il compito di condurre una spietata crociata contro l'immortalità. È lui e solo lui a decidere chi è un cittadino modello e chi invece è un imperfetto, un essere fallato, da marchiare a fuoco con una F sulla pelle e da allontanare dalla società civile. Celestine ha 17 anni e non ha mai avuto dubbi sul suo ruolo nel mondo. È una figlia perfetta, una studentessa perfetta ed è anche una fidanzata perfetta. La fidanzata di Art, il figlio del giudice. Ma un giorno tutto cambia. Celestine vede un fallato in fin di vita e sente di doverlo aiutare. D'un tratto, ciò che ha sempre ritenuto giusto non lo è più, perché la compassione è più forte della legge e delle rigide regole del giudice. Celestine decide quindi di soccorrere il povero uomo, e a quel gesto si ripercuote su di lei con conseguenze molto drammatiche. Allontanata dalla famiglia, arrestata e umiliata, la ragazza viene trascinata in tribunale davanti proprio al giudice Crevan. E lui, incurante delle suppliche di Art, la condanna a essere marchiata a fuoco come fallata. Da leggere perché. Cecilia Ahern è stata famosissima per il suo PS I Love You, che è stato un libro, e poi ne hanno tratto anche un film. Qui decisamente si sposta dalla sua narrazione abituale, creando una distopia dedicata appunto ai giovani adulti, che è però un romanzo godibilissimo anche per chi giovane lo è stato una volta. Che cosa succederà a Celestine? Riuscirà a uscire dalla prigione? E soprattutto, chi incontrerà? Ti vedrò nei miei sogni, di Judy Blum per Rizzoli Editore. Nel 1987 Miri è a Elizabeth Town in New Jersey, la città dove è nata, per partecipare alla commemorazione degli eventi tragici che 35 anni prima hanno segnato per sempre la sua vita e quella di molte altre persone. All'inizio degli anni 50, quando Miri era una quindicenne innamorata per la prima volta, nel giro di pochi mesi tre aerei mandarono in fiamme il cielo invernale schiantandosi su Elizabeth. È sullo sfondo di questi avvenimenti realmente accaduti, in un momento in cui i viaggi aerei rappresentavano una novità entusiasmante e in tanti sognavano di volare da qualche parte, che Judy Blume immagina e tesse la storia indimenticabile di tre generazioni di famiglie, amici e sconosciuti, le cui vite verranno profondamente cambiate da questa serie di disastri. Da leggere perché. Un libro che ci racconta di tante vite e si mescolano in un unico grande romanzo, e la miccia che fa accendere questo incendio è proprio un disastro. Che cosa succederà nelle vite di tutte queste persone che dopo questo grandissimo e sconvolgente incidente aereo non saranno più le stesse? Chiudiamo questa carrellata con Piano Concerto di Maria Chiara Duca per EL Editore. La quindicenne Vanessa partecipa a un concorso pianistico e incontra il coetaneo Kai. Fin da subito i due diventano rivali e allo stesso tempo alleati, traendo forza l'una dall'altro e insieme alla musica per affrontare gli ostacoli di una vita in continuo mutamento. Nelle 4 edizioni del concorso, infatti, tutto intorno a Vanessa cambia. La migliore amica e la professoressa di piano lasciano la città, la madre si risposa, ma solo Kai rimane. Nel corso della competizione i due approfondiscono il loro rapporto, imparano a conoscere a fondo se stessi, aiutandosi a vicenda. Perché è questo che significa concertare, gareggiare, lottare, contendere, l'una contro l'altro e insieme contro le insidie del mondo. Da leggere perché c'è molta musica in questo libro e anche c'è una crescita personale molto forte. Vediamo questa protagonista affrontare le difficoltà e i cambiamenti e come anche un'amicizia, rivalità, possa aiutare nella vita a superare tante difficoltà. È un libro molto interessante su questi due piani narrativi, uno femminile e uno maschile. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. State lì, mi raccomando, perché fra pochissimo ci sarà un super ospite che ci parlerà di un genere narrativo molto celebrato, ma che in radio abbiamo fatto un po' fatica a portare, quindi state lì.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Eccoci di nuovo rientrati nella redazione di Radio Base. Voi state ascoltando Alza il volume Weekend e io sono Elsa Riccadonna. Abbiamo appena fatto un po' di pausa pubblicitaria perché ci serviva per creare il pathos giusto per l'ospite di questa mattina. Nasce tra la gioia, cresce istintiva, agisce inconsapevole, gode degli affetti, si emoziona per amore, vive delusioni, coglie successi, soffre il dolore. Matura con ragione, declina con saggezza. Questo è l'inizio di una delle bellissime poesie di Ernesto Flisi, che è oggi ai nostri microfoni. Buongiorno Ernesto.
Buongiorno Elsa.
Allora, io mi sono permessa la licenza poetica, devo dire in questo caso è calzante, di leggere un pezzettino della sua poesia Vita tratta da Fiori di Campo, il libro di cui parleremo insieme questa mattina. Sono molto felice che lei sia nel mio salotto letterario ideale, perché non sempre è facile parlare di poesia, soprattutto in radio, quindi volevo un po' sentire da lei la genesi di questo libro.
La ringrazio che mi dà l'occasione. Guardi, la genesi non saprei esattamente spiegarla neanch'io, perché è una trasposizione di pensieri, riflessioni, sentimenti, situazioni anche vissute e osservate da tanto tempo e senza mai aver avuto la momentanea tranquillità e concentrazione per poter trasmettere in scritto, trasferire in scritto quello che avevo dentro di me. E quindi diciamo che è un frutto di anni, di parecchi anni sentiti e vissuti, che adesso che ho una vita un pochino più tranquilla riesco a stendere. Quindi è una genesi lontana, ecco, certamente non nata recentemente e in un'improvvisazione.
Ecco, una genesi lontana che ha permesso anche questo flusso di sentimenti, di parole e di emozioni, perché da quello che ho capito un po' leggendo e che mi è arrivato da lettrice, e di questo insomma sono molto contenta, è come una specie di, mi permetto, di eredità che si lascia al lettore, come dire: io ho sentito questo, ho vissuto questo, te lo voglio consegnare, poi vedrai tu che cosa tenere per te.
Sì, difatti è proprio quello lo spirito con cui mi sono convinto a scrivere, per lasciare i sentimenti che ho provato o visto provare da altri, perché io un po' sono curioso e osservo molto la vita degli altri e la realtà che mi sta davanti, e non è una realtà straordinariamente complicata, è la vita comune, e io ho voluto lasciare questo. Poi chiaramente, se l'ho detto anche nell'introduzione mi pare, se lascio un'emozione alla persona che lo legge, beh, io ho già raggiunto il mio scopo. Era solo quello, non scopi di gloria o di chissà che, ma solo la volontà di trasmettere, come diceva lei, qualche cosa e lasciarlo al lettore, che poi saprà coglierla per quello che riterrà.
Ho rivisto dopo tanto quella scuola, i bordi di una strada sterrata di campagna, tra fossati e canali, una scuola in cui lei è entrato a 3 anni e ne è uscito a 61. Mi ha molto fatto sorridere questa, come dire, questa metafora di tutta la sua vita da studente e anche da professore, quindi insomma parliamo della scuola anche un pochino.
Sì, ecco, io l'ho detto anche in una intervista precedente che mi è stata fatta al Salone del Libro di Torino. Credo che nella scuola dovrebbe entrare molto di più la poesia, ma non solo come studio di altissima poesia, alla quale io certo non mi sento di essere paragonato, ma anche poesia scritta, cioè elaborazione scritta, perché se abituiamo i ragazzi a stendere un saggio o un testo o un articolo breve, dobbiamo anche, fin dalle prime classi delle scuole dell'infanzia, abituarli piano piano a scrivere anche i propri sentimenti. Credo che alla fin fine avremmo ragazzi, non so se come dire, più acculturati, ma più ricchi di sentimento e di riflessione, che forse è necessario anche nella nostra scuola. Ecco, io lamento questo, che nella nostra scuola ci sia poco spazio, molto per la poesia ascoltata, poco per la poesia creata, e invece secondo me dovrebbe arricchire molto le persone, i ragazzi in particolare.
Anche perché un pochino aleggia su questo modo di scrivere, sulla poesia, un po' il mito di qualcosa di molto aulico, quasi inaffrontabile, un timore reverenziale, anche quando la si studia a scuola, nell'ascolto, sì, nell'imparare, sì, a memoria, c'è la, sì, poesia dei grandi poeti, quando in realtà la poesia nasce proprio dalla parte più viscerale del nostro essere, quindi anche magari si può cercare di veicolare questo genere letterario incredibile, con un pathos eccezionale, in modo un po' più semplice e affrontabile, cioè provate a scrivere una poesia.
Certo, certo. Io non dico che ho dato l'esempio, ci ho provato in questo senso, cercando un linguaggio che fosse corretto, appropriato, con qualche riferimento letterario non voluto ma fiorante dalla mia esperienza, che il lettore attento magari riuscirà a individuare, ma con tematiche e riflessioni facilmente dirette alla mente e al cuore delle persone comuni, in misura che non si accostino alla poesia per qualcosa di difficile, di impenetrabile o di incomprensibile, ma qualcosa che racconti la vita che poi tutti quanti viviamo. Guardi, a me il complimento più grande che mi è stato fatto, non richiesto, è stato quando, senza che io lo sollecitassi, qualche persona mi ha detto: ma tu come hai fatto a sapere quel che provavo io? Ma io veramente dico, non ci pensavo proprio, io pensavo a un fatto generico, e invece si vede che qualcuno si è sentito. Ecco, io credo che se noi scrivendo riusciamo a trasmettere o a richiamare o rievocare la profonda sensazione e sentimenti, abbiamo fatto un gran passo di arricchimento umano, ovviamente, perché non parliamo di arricchimento di altra natura.
Ecco, sì, perché alla fine siamo un pochino quello che leggiamo, quindi sì, vuoi o non vuoi, la nostra preferenza passa anche attraverso la penna quando ci cimentiamo nella scrittura. In più i lettori regalano agli scrittori punti di vista ed emozioni che a volte nemmeno gli scrittori si aspettano.
Certo, certo, e specialmente la poesia, credo, più che un romanzo, può questo, perché la poesia si concentra in poche parole, dei sentimenti e delle sensazioni che, se colte dal lettore, danno a lui la possibilità di allargare, approfondire o rievocare. Il romanzo è un altro, o il saggio, i racconti sono un'altra grandissima, nobile capacità di esporre, però è tutto tracciato, tu devi seguire la traccia. La poesia ci deve dare spunto perché la persona rifletta e pensi e senta, e poi sviluppi quella che è la sua sensazione, che ovviamente è diversa persona a persona. Nello scritto di prosa invece è giustamente tutto già preordinato, devi solo immergerti nella mente dello scrittore.
Ecco, Ernesto, io e lei potremmo chiacchierare, penso, anche delle buone mezz'ore, ma purtroppo tempo sfugit, e quindi io, ma è malincuore un pochino, devo arrivare alla conclusione di questa nostra chiacchierata, che insomma si è rivelata illuminante e molto piacevole, e devo chiederle, da lettore, che cosa sta leggendo adesso?
Guardi, io sto leggendo adesso un romanzo di Maria Pia Veladiano, sì? Una storia quasi perfetta.
Sì.
Non le do il giudizio perché devo ancora concluderlo. È tra l'altro una persona che vive, è vissuta e vive ancora nella scuola, casualmente, questo non lo sapevo, e scrive in maniera molto scorrevole di un mondo, quello a metà strada fra la scuola e la moda, impensabile come collegamento, ma realtà che le richiama vere, nelle quali si sviluppa però anche la traccia del sentimento umano che va oltre il dato di lavoro e il dato di professione artistica come quella della moda. È un bel romanzo, però aspetto di dare un giudizio conclusivo quando l'avrò terminato. Forse un po' lezioso anche in alcune descrizioni, ma comunque sempre qualcosa di piacevole. Sì, leggere aiuta molto la persona, a me personalmente aiuta molto a capire e a seguire mondi che io non conosco e non approfondisco. Ecco,
ecco, allora il nostro Flisi ci ha dato due consigli di lettura. Il primo da scrittore, per quanto riguarda il suo Fiori di campo, Sentimenti espressioni in versi, di Book Sprint Editore, quindi insomma correte a comprarlo perché è un bel libro, è anche un bel libro da regalare, ha un bellissimo poi frontespizio per fare una dedica, questo io lo dico Ernesto.
Si trova anche in alcune librerie di Mantova, tra l'altro, adesso io non voglio fare pubblicità, ma si trova in alcune librerie di Mantova in vendita.
Ecco, quindi
si può anche ordinare online sul sito della casa editrice, facilmente. Comunque chi volesse poi trovare qualcosa di più, anche spiegazione o okay, che, lo trovo anche sul mio diario Facebook. Ci sono posto ogni tanto qualche parte o intere poesie che ho scritto, quindi lì può trovare tutti i riferimenti che vuole. Adesso non è il caso che noi restiamo molto su questa spiegazione. Io non ho grandi ambizioni se non quella di trasmettere sentimenti. Poi saranno i lettori che mi diranno se vorranno quello che avranno sentito, o anche critiche in senso negativo, perché a volte si ha bisogno anche di...
I famosi no che aiutano a crescere.
Sono un po', come dire, ormai maturo per crescere, ma ugualmente non si è mai finito, no?
Crescere come scrittore, Ernesto.
Sicuro, no? Beh, è chiaro che l'hai detto, nel senso anch'io, certamente.
E noi stamattina abbiamo gettato l'amo, spero che i nostri ascoltatori si siano incuriositi, abbiano voglia di scoprire le poesie di Ernesto Flisi, di seguirlo anche appunto sui social come ci ha appena raccontato. Io lo ringrazio, lui ha dedicato questo libro e ha scritto a chi sa guardare oltre le apparenze.
Certo.
Io ringrazio Ernesto perché ci ha fatto leggere oltre le righe, quindi grazie ad Ernesto Flisi.
Grazie a lei, Elsa, di nuovo.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre io vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Potete ascoltarci ovunque, comunque, con la nostra bellissima applicazione. Scaricatela se ancora non lo avete fatto. E noi ci risentiamo sempre qui su queste frequenze sabato prossimo, puntate la sveglia, ore 9:30, per tanti consigli di lettura e un altro nuovissimo ospite. Buona giornata.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.